Buongiorno a tutti, eccoci qui per questa vera e propria improvvisata. Molti mi hanno chiesto come faccio la rassegna stampa la mattina, quali quotidiani leggo, su quali informazioni mi diciamo concentro di più per poi scrivere un po' i contenuti che riguardano affari miei. Stamattina mi è venuta l'idea di fare semplicemente una registrazione della lettura dei quotidiani che avrei fatto. Oggi è il 18 di marzo del 2022. E in questo tempo, insomma, penso breve che passeremo insieme, commenterò un po' quello che vedo sui quotidiani. Mi limito a quotidiani in lingua italiana, se non altro perché è più semplice anche da guardare per chi appunto poi guarderà questo video. Quindi parto ovviamente dal Sole 24 Ore, non metto quotidiani in lingua inglese, se no diventa un po' più complicato, insomma, per chi non mastica la lingua. Ci facciamo una lettura breve. Allora, la cosa fondamentale quando ci si approccia in generale ai media è quello di fare un filtro, lo sanno bene pure i nostri clienti, che fondamentalmente il nostro compito principale è quello di fare da filtro sulle notizie che ci interessano davvero, per un motivo molto semplice. Questa è un'informazione preliminare. Come ci si approccia alla lettura dei giornali? Si deve capire che il quotidiano fa un mestiere diverso dal nostro. Il quotidiano fa il mestiere dell'intrattenimento, cioè deve intrattenere i suoi, diciamo, lettori affinché abbiano sempre una preoccupazione, un'ansia o un motivo per leggere appunto i contenuti. Noi dobbiamo invece approcciarci in maniera, diciamo, chirurgica. Quindi andiamo a vedere un po' che dice il Sole 24 Ore e cerchiamo di capire cosa ci può interessare. Allora, team, fondamentalmente non me lo leggo nemmeno, ma sono nella versione mercati, quindi nella sezione che riguarda più i mercati finanziari in generale. Team ci interessa relativamente, almeno personalmente, se non altro perché non sono azionista team, non mi sembra una notizia questa di rilievo in questo momento. Potrebbe essere interessante questo, la parola al gestore. Vediamo un po' questo articolo. Lo sto leggendo insieme a voi, quindi non ne ho idea di cosa ci sia scritto. Però in questo articolo, ovviamente, con tutto che pago l'abbonamento, mi devono comunque bombardare di pubblicità. In questo articolo c'è un'intervista, suppongo, ad un gestore, sì, ma responsabile, ok. Che gli chiedono si riaccende l'interesse sui titoli della difesa, tra questi c'è Buy System, tra asset class, evitare le obbligazioni, soprattutto a leva e spread, attenzione alle criptovalute. Ovviamente questo è il classico, diciamo, articolo dei quotidiani finanziari come il Sole 24 Ore. Soprattutto in momenti di incertezza come questo, cosa si fa? Si tende a intervistare i gestori. Vediamo un po' cosa ci dice. È difficile fare previsioni, ma quali sono comunque le sue aspettative nei prossimi mesi? Dipende, fino a quando Putin non ha arretrato di un millimetro. Ok, quindi c'è qualche considerazione su Putin. Rischio totale della guerra totale aumenta. Ok, sappiamo come è andata a finire il livello borsistico. Ok, non possiamo escludere. Bla bla bla. A livello geopolitico, siamo alle soglie di un cambiamento strutturale di lungo termine. Ok, interessante questa visione. Quali saranno le differenze tra le macro aree Europa, America, emergenti ed Asia? Questa è la cosa più interessante. Il risultato delle sanzioni e dell'ostracismo nei confronti della Russia rischia di avere l'effetto opposto rispetto a quanto sperato, oltre a scatenare un effetto boomerang. L'Europa rischia la stagflazione, particolarmente esposte sono Germania, Italia, alcuni nordici e est Europa. Che cos'è la stagflazione? Per chi non mastica molto, è quella situazione, è il peggior scenario in assoluto che ci può essere in economia, perché ci sono i prezzi che salgono e sostanzialmente la crescita economica che si ferma. È diversa dallo scenario inflattivo tradizionale, perché nello scenario, diciamo, inflattivo tradizionale magari l'economia va bene, l'occupazione sale, la produzione aumenta, invece la stagflazione è l'esatto opposto, i prezzi aumentano, ma c'è meno produzione e meno occupazione. Meno impattata la Svizzera, ma soprattutto gli Stati Uniti, paesi esportatori di materie prime, produttori strategici globali, Brasile, Cina e Vietnam. E mi sembra ovvio, però mi sembra anche ovvio che in questi paesi c'è gente che vive ancora nelle favelas e noi no. Questa è sempre una cosa che bisogna contestualizzare quando diciamo, ma le materie prime, i paesi esportatori di materie prime, sì, va benissimo, però ricordiamoci che in Cina, Vietnam, Brasile ci sono ancora sacche di povertà, proprio perché le economie sviluppate sono quelle terziarizzate. Poi se c'hanno anche le materie prime è meglio, come negli Stati Uniti. Ma insomma, questa è una cosa da tener conto. Il rischio maggiore causerebbe una recessione globale, il prezzo del petrolio intorno ai stabilmente 150 dollari, ovviamente. Tra le più colpite vi sarebbe l'Europa, ovviamente, perché lo compriamo. Cosa consiglia chi ha investito sull'azionario? Una profonda revisione del portafoglio, non tanto sulla quota azionaria, ma sulla sua composizione. Il consiglio è ridurre ciò che nel nuovo scenario risulterà perdente per incrementare i beneficiari della nuova epoca. Tra i vincitori vi sono sicuramente la Cina, alcuni emergenti, Stati Uniti e settori della world economy, energetici, minerari, nucleare, carbone, infrastrutture, titoli della difesa, anche europei, sicurezza e cyber security, farmaceutico, titoli ad alto dividendo, inflation winners. Il settore tech potrebbe essere in parte recuperato se le banche centrali saranno costrette ad... Ok, che cosa ci dice in questo caso qui? Traduciamolo per chi mastica poco. Considerate sempre che gli asset manager, cioè i gestori di patrimoni e di asset in generale, hanno sempre il problema di dover rendere conto ai propri datori di lavoro, che sono gli investitori, in un periodo di tempo relativamente breve. Quindi in questo caso qua, ovviamente, loro quando parlano ci danno delle informazioni che servono soprattutto per far vedere ai propri datori di lavoro, cioè a quelli che gli danno i soldi, che nel breve termine più o meno le stanno azzeccando. Per questo c'è questa spinta, diciamo, verso i titoli della difesa o verso praticamente gli inflation winners, no? Cioè quei settori, tra virgolette, più tradizionali. Questi sono i settori che vanno quasi sempre bene, eccetto quelli ovviamente della difesa che non si potevano prevedere, quando si ragiona su una qualche forma di scenario, diciamo, inflattivo, energetici, minerari. Ecco, queste sono cose, insomma, collegate a quello che sta succedendo. Cyber security, ovviamente, perché è il titolo del momento. Farmaceutico, perché è un po' il farmaceutico, è un po' l'impermeabile, quello che va bene in tutte le stagioni, cioè nel senso va quasi sempre bene. Titolo ad alto dividendo, ma non tanto per il dividendo, suppongo, ma perché praticamente i titoli ad alto dividendo di solito sono azioni di società che sono in settori stabili, maturi e quindi che possono permettersi alto dividendo. Il settore tech, tutti pensano che ovviamente se ci fosse un maggiore afflusso di moneta da parte delle banche centrali potrebbe godere di finanziamenti a tassi più agevolati e crescere di più. Anche se su questo tema mi permetto di dissentire, perché è vero per le società growth, ma non è necessariamente vero per i giganti del tech, cioè per quelle aziende che ormai occupano i primi posti negli indici internazionali. Quindi è chiaro che la startup che fa una versione di pagamenti 3.0 potrebbe avere difficoltà, perché se i soldi costano di più, indebitarsi è peggio, è più complicato, però al tempo stesso, come dire, potrebbe essere un momento, cioè potremmo considerare value quelle aziende che sono grandi. Questa almeno è la mia opinione. Le banche centrali hanno ancora strumenti per controllare l'inflazione. Se l'inflazione arriva dal lato costi, possono fare poco. Si può stampare moneta, ma non petrolio e semiconduttori. Negli anni 70 il rialzo dei tassi insieme ai costi energetici ha portato il mondo in stagflazione. Le banche centrali si trovano in un bel di dilemma, soprattutto le BCE. Questo è un tema importante perché ovviamente noi sappiamo, se abbiamo seguito un po' l'economia e i mercati negli ultimi 2 anni, che praticamente dal Covid in poi, in pratica c'è stato un whatever it takes 2.0, cioè la BCE e la Fed hanno stampato moneta come se non ci fosse un domani. Avete cambiato strategia di investimento? Questa è una classica domanda che si fa agli asset manager. Abbiamo annullato l'esposizione del tutto l'esposizione sull'Europa, abbiamo aumentato gli energetici. È simpatica questa cosa perché tutti gli asset manager sul finire del 2021 dicevano che invece bisognava aumentare l'esposizione sull'Europa, adesso il mercato va male. Se sono stati loro praticamente a far crollare le quotazioni, perché molti di questi qui si sono rimangiati quello che hanno detto. Poi non so nello specifico l'autore di questo, cioè la persona intervistata, come si è comportata, però se leggevi a fine 2021 erano tutti pro Europa. Il prossimo passo sarebbe quello di prepararsi alla recessione globale, che tuttavia è ancora prematuro prevedere. Un default della Russia è plausibile, qualunque uomo, anche in salute, se ingatenato e soffocato, rischia di morire. Rischia di morire. Un default indotto è probabile, ma un conto è una crisi di liquidità, un altro conto è una crisi di solvibilità. Sanzioni a parte, la Russia avrebbe fondamentali migliore dell'Italia. Se per miracolo fossero tolte domani, gran parte dei russi salirebbe del 50% in poche ore. Non sottovalutiamo le capacità del popolo russo di sopportare stenti, crisi e privazioni, ammesso che però vedano la luce in fondo al tunnel. Questa è una visione un po' in controtendenza rispetto a quella che ho letto, almeno un po' in giro. Che cosa vuol dire che la Russia avrebbe fondamentali migliori dell'Italia? Non che in Russia si stia meglio dell'Italia, questo lo dico per i soliti disfattisti, insomma, che dal loro divano di 2.000 euro col televisore enorme prevedono sempre la fine del mondo, ma l'autore vuole dire che la Russia ha un debito pubblico più basso dell'Italia. Questo è vero, però mediamente la Russia è un paese più povero, la ricchezza è concentrata in mano a poche persone, ovviamente, avendo un debito pubblico più basso, tendenzialmente la Russia è meno, mettiamola così, ricattabile, se si può usare questo termine, dai mercati finanziari, ed è un popolo abituato agli stendi, voglio dire, Leningrado ce lo insegna, ed è un popolo dove tante persone oggi sono ancora in povertà, quindi mentre in Italia si lamentano se non possono andare al ristorante, magari ci sono posti in Russia dove il ristorante magari neanche c'è. Le aziende che preferisce, la Intel sta per diventare il maggior produttore occidentale di semiconduttori, concorrente alla TSMC, la Cameco, uno dei maggiori estrattori mondiali di urani. Adesso ovviamente va di moda, cioè questa è una moda tra gli asset manager, dire sempre chi è che in quel momento sta andando di moda. Quando leggiamo queste notizie, ecco, questa è una cosa importante che può tornare utile. Sto facendo un'esegesi di un'intervista in pratica. Quando leggiamo queste interviste, noi investitori piccoli dobbiamo capire che noi non gestiamo miliardi, noi gestiamo, se va bene, milioni, che sono i nostri. Quindi, uno, è più complicato gestirli. Due, consideriamo che il gestore ha dei margini di manovra più ampi perché fa quello H24, prima cosa. Quando fa operazioni di questo tipo, estrattori mondiali di uranio, fertilizzanti, carbone, cose di questo tipo, lo fa con cifre che sono irrisorie rispetto al patrimonio che gestisce. Quindi fa figo dire sui giornali: ma io ho investito in questa azienda bellissima, straordinaria, meravigliosa, eccetera, eccetera, eccetera. Però abbiate ben presente, questo lo dico ai risparmiatori privati, agli investitori privati, che voi fate un altro mestiere nella vita. Quindi, nella maggior parte dei casi, il tempo per fare queste cose non ce l'avete. In proporzione, il denaro che voi dovreste allocare in operazioni tattiche di questo tipo, magari anche su 1 milione di euro, potrebbe corrispondere a poche migliaia di euro, su centinaia di migliaia di euro potrebbe corrispondere a poche centinaia di euro da allocare. Quindi voglio dire, anche qui, quando leggiamo queste interviste, consideriamo che stiamo giocando a due sport diversi. Poi ci cita altri settori, altre asset class da evitare: evitare le obbligazioni, soprattutto leve spread. Ok, attenzione alle criptovalute che rischiano di essere bandite perché non sequestrabili. Preferirei materie prime e oro. Questo non piacerà ai criptofanatici, insomma, però è un'opinione che va presa in considerazione, se non altro perché il tema delle criptovalute, lo sappiamo, è un tema che ha grossi problemi, soprattutto di regolamentazione. Ovviamente, mentre le materie prime tradizionali e l'oro sono iperregolamentate, le cripto scontano questo deficit di regolamentazione che in un mercato, voglio dire, molto, come dire, molto condizionato da dinamiche geopolitiche internazionali, potrebbe appunto avere dei problemi, ecco, cose di questo tipo. E io volevo fare il commento praticamente alla rassegna stampa. Di fatto ho fatto l'esegesi di un'intervista, vediamo da quanto tempo sto parlando, sono 12 minuti, quindi magari altri 2 minuti ci leggiamo qualche titolo, giusto per farci un'idea. Politica monetaria, questo è interessante, falche e colombe allo stesso tempo, BCE pronto a tutto per la sostenibilità. Anche qui decodifichiamo quello che scrivono decodifichiamo quello che scrivono i quotidiani. Chi sono i falchi e chi sono le colombe? I falchi sono sostanzialmente quelli che sono contrari a politiche monetarie espansive, cioè a pompare soldi come hanno fatto negli ultimi 2 anni le banche centrali. Le colombe sono quelli più possibiliste, possibilisti. La presidente Christine Lagarde lascia aperte tutte le opzioni e assicura gradualità per la normalizzazione. Qua solo per fare l'esegesi del titolo ci vogliono 3 giorni. Tutte le opzioni, che vuol dire? Vuol dire che tutti si aspettavano che le banche centrali, come hanno annunciato del resto anche loro, avrebbero stretto i rubinetti alla politica monetaria espansiva per fare in modo che l'inflazione non andasse fuori controllo. La guerra in Ucraina purtroppo sta mettendo in dubbio questa cosa. Perché? Perché se si teme la recessione, qual è lo strumento che conoscono le banche centrali? L'unico che hanno usato, soprattutto nel periodo del Covid, è pompare soldi per fare in modo che il mercato in qualche modo si riprenda, che ci sia accesso al credito, che girino soldi e che sostanzialmente non ci sia il blocco del credito, il cosiddetto credit crunch. Quando la Lagarde parla di gradualità per la normalizzazione, sostanzialmente ci sta dicendo: prevedevamo di alzare i tassi con un determinato, diciamo, timing. Magari, se le cose vanno male in Ucraina, potremmo rivedere questa normalizzazione. Il problema della BCE, però, ahimè, ahi noi, è che questa normalizzazione non arriva praticamente da quando Draghi era ancora al vertice. Infatti, il suo famoso Whatever It Takes inaugurò la stagione, diciamo, successiva al periodo, insomma, critico della crisi del debito e già voglio dire, prima del Covid si parlava che dovevano finire gli acquisti, in parte furono limitati, insomma ci fu un po' di casino. Qui molto probabilmente quest'articolo appunto tasterà un po' il sentiment. Signori, io sto parlando da un quarto d'ora, avevo intenzione di commentare tutto, però in realtà mi sono andato lungo perché è la prima volta che ho fatto una rassegna stampa condivisa con le persone, insomma, che seguono affari miei. Questo è un tentativo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Magari una volta a settimana, insomma, si può fare una cosa di questo tipo che è anche divertente per me sotto questo punto di vista. Magari la facciamo in diretta un'altra volta. Io direi che ci possiamo salutare, che stai, come amo dire, a presto, ciao!